Ecco, la seconda parte di Led Zeppelin 2, l'album che abbiamo imparato a conoscere, e non vediamo l'ora di gustarci anche la seconda parte insieme sempre a Pierangelo Mezzabarba. Ciao!
Ciao Fernanda, Led Zeppelin 2, proprio la storia del rock. Diciamo che una delle caratteristiche che ci hanno fatto scegliere questo album, sopra tutti gli altri album delle Zeppelin, è proprio la forte matrice rock di questo album. Io ho un altro preferito, ti dico la verità. Per tanto tempo il mio preferito è stato Led Zeppelin 3. Diciamo negli ultimi 10 anni è diventato, anche se poi l'ho sempre amato, Physical Graffiti. Le Zeppelin probabilmente però sono la band unica in questo senso, in cui non si ha un unico capolavoro, cioè in cui si può dire cavolo, quello è l'album più bello della band. E gli album delle Zeppelin sono tutti capolavori, è una caratteristica unica proprio delle Zeppelin. E le Zeppelin 2 è stato scelto probabilmente proprio perché ha fondato, diciamo, è quello che ha creato proprio le radici del rock e dell'hard rock.
Il primo brano della seconda parte, Heartbreaker, ecco, come si colloca la chitarra di Jimmy Page, come si esprime, no?
Diciamo che inizia con un riff maestoso, come sempre, insomma,
Esatto.
per Jimmy Page. Ma la caratteristica più forte della canzone sicuramente è l'assolo di chitarra, in cui Jimmy Page rimane da solo, insomma, con la sua chitarra elettrica. E è incredibile il feeling che riesca a esprimere in questa parte di chitarra elettrica, anche in un certo senso, insomma, innovativa, anche coraggiosa, no? Dicevamo, Jimmy Page è un chitarrista straordinariamente coraggioso, si vedeva nelle esibizioni live, che tentava sempre nuove strade, nuove vie, ma è incredibile la capacità espressiva e la ricchezza di linguaggio, che possa avere un chitarrista come lui, in un momento in cui in realtà si stava creando lo strumento, non si aveva dei canoni da seguire. Diciamo che questi canoni molti l'ha creati proprio Jimmy Page. E questo approccio alla chitarra elettrica che ha lui, e questo solo in particolare, hanno influenzato e portato ovviamente tanti altri chitarristi, me compreso, insomma, a appassionarsi a questo strumento elettrico. E immaginiamo solamente quanta influenza può aver avuto nella vita di uno Steve Vai che ha iniziato a suonare la chitarra elettrica proprio ascoltando l'assolo di Heartbreaker, oppure addirittura Van Halen, Eddie Van Halen, che ha avuto l'idea del tapping sulla chitarra, insomma, che è praticamente una tecnica in cui si usano due mani direttamente sulla tastiera della chitarra, proprio ascoltando, anzi, credo vedendo live un concerto delle Zeppelin e vedendo Jimmy Page mentre eseguiva questo assolo. E si è detto, ma se lui fa dei legati con la sola mano sinistra, perché non aggiungere magari anche la mano destra per creare degli arpeggi e cose più complesse? E ovviamente così magari ha avuto l'intuizione per questa tecnica, che non è, per carità, rivoluzionaria, nel senso di Van Halen. Molti conoscono Eddie Van Halen perché è quello del tapping, e non c'è niente di più sbagliato. Eddie Van Halen era assolutamente un genio, un Mozart della chitarra elettrica che utilizzava anche tecniche mai viste prima, insomma, o comunque non portate alla massa. Ma in realtà, cioè, quello che ha fatto Van Halen era tutt'altro, perché comunque era un qualcosa di totalmente imprevedibile e non si era mai sentito prima, insomma, un chitarrista che suonasse a quel livello. Ecco, Van Halen l'ho sempre visto proprio un figlio di Jimmy Page. Non è un caso che io definisca Jimmy Page il babbo di tutti i chitarristi. In effetti, tutti nasciamo da lui, no? In un certo senso, come dicevo l'altro sabato. Ma in Ed Van Halen rivedo proprio questo approccio alla chitarra elettrica che era tipico di Jimmy Page, una specie di Jimmy Page, se vuoi, tecnicamente migliorato e velocizzato, insomma, però mo molto 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 simile, e si sentono anche tante sonorità prese poi da Van Halen, sia nella scrittura dei riff delle canzoni, sia ovviamente nell'approccio proprio alla chitarra solista, che erano tipici di Jimmy Page. Fatto sta che Heartbreaker, se sicuramente rimane nella mente, nell'immaginario, è proprio per questo solo folle di chitarra elettrica, poi ovviamente ripreso e accompagnato da tutto il resto della band.
Tu prima hai parlato di Mozart, in realtà questi arpeggi sulla tastiera con una mano o con le due mani, in realtà è come suonare il pianoforte al contrario, cioè come utilizzare tutti i meccanismi del pianoforte senza avere il pianoforte e dare le stesse sonorità. Perché se tu pensi anche alla musica di Mozart, in realtà è una musica che se avesse avuto la chitarra elettrica sarebbe stato veramente molto felice Mozart. Quindi è molto efficace l'utilizzo della tastiera della chitarra elettrica, eccezionale.
Lo penso anch'io. Secondo me, molti immaginati semplicemente Beethoven con tutta la sua potenza o Wagner, no? Nel suo approccio quasi heavy metal, no? Alla musica classica, ma anche Mozart, insomma, avrebbero utilizzato la chitarra elettrica se fossero nati tra gli anni 60 e oggi, insomma, cioè, scusa, se fossero stati giovani, insomma, tra gli anni 60 e oggi.
Bellissimo, ce lo vogliamo ascoltare allora. Lancialo.
Heartbreaker, Led Zeppelin.
I want
Beh, sì, veramente l'assolo di chitarra è, ecco, io ho l'immagine, quando l'ascolto ho l'immagine Jimmy Page e la sua chitarra davanti a lui ed è strepitoso, un'immagine iconica, un'immagine artistica proprio, è un'opera d'arte, un'opera d'arte in sé. Ecco, non so se qualcuno mai ha avuto modo di dipingerlo oppure si è fatto ritrarre, l'espressione è quella di un'icona d'arte. E questo è meraviglioso. Invece il brano che segue, Live in Love and Made, qualcosa di più sobrio, diciamo così.
Più leggero sicuramente, più rock and roll scanzonato, ecco, se vogliamo. A me è sempre piaciuta tantissimo questa canzone. Jimmy Page non la adora particolarmente, però a me piace, insomma, poi l'approccio riff, chitarra, basso, batteria delle Zeppelin. A me piace in tutte le salse, insomma. Quindi l'ascolto sempre volentieri. Sì, una bella canzone, ascoltiamocela, no?
Ascoltiamola, sì, godiamoci la musica delle Zeppelin continuativamente. Vai, Live in Love and Made. In effetti c'è bisogno, dopo una serie di emozioni, anche di riposare, no? In qualche modo l'ascolto con un brano del genere, per poi magari riprendere con i brani successivi, che peraltro anche il prossimo, no? La vedo come una ballata. Certe volte l'ascolto e penso alle ballate di Cat Stevens. Sento questa stessa emozione.
Rumble on. Sì, diciamo che c'è molto folk nei Led Zeppelin, che è una delle cose, insomma, che li fa riconoscere immediatamente come un gruppo inglese. C'è qualcosa di celtico, no? Nelle loro canzoni. Per me Rumble on è una canzone bellissima perché ha dei momenti molto quieti, e all'improvviso esplodi in un riff di chitarra che ti arriva proprio in faccia come una sberla. A me piace molto, non è sicuramente tra le mie preferite delle Zeppelin, perché ho sempre preferito dei timbri ancora più duri da parte loro, però Ramblin è straordinaria. Jimmy Page nel suo modo, insomma, di scrivere i pezzi, ma stiamo parlando di un compositore tra i più grandi del secolo scorso. Cioè, io credo che la composizione, il livello compositivo raggiunto da Jimmy Page in canzoni come per esempio Rain Song, no? Immagina, oppure magari Starless dei King Crimson o Echoes dei Pink Floyd, credo che sia tra le vette massime proprio della musica contemporanea o comunque degli ultimi 100 anni, insomma. Ramblin sicuramente è una composizione bellissima, fa parte delle grandi e bellissime composizioni di Jimmy Page, la voce di Robert Plant fa il resto, è magia.
Che poi la voce di Robert Plant, quando ho ascoltato la volta scorsa l'ultimo brano, Thank You, mi ha fatto ritornare in mente in quella varietà, no, che hai detto anche di questo album, così come in questo caso la ballata mi ha fatto ripensare a Cat Stevens, lì ho avuto il sentore della voce e delle armonie di David Bowie. E anche questo mi ha emozionato, non perché fossero simili, ma la stessa emozione del timbro della voce in Thank You e il timbro degli strumenti e del folk di questo Ramble On.
Beh, sì, concordo su questo perché comunque a me David Bowie mi ha dato sempre un'impressione di intimo, ecco. David Bowie quando canta le sue canzoni è sempre molto intimo, è uno, secondo me, dei segreti del suo grande successo. E allo stesso tempo, ovviamente, Robert Plant può essere molto intimo, appunto in canzoni tipo Thank You o Ramble On, ti è molto vicino. Ma una delle cose belle, insomma, di questi vecchi album è proprio il sound generale, no? È come sentirli in questa stanza, i Led Zeppelin. Cioè, non sono lontani, non li senti lontani, non senti che sono dall'altra parte del mondo, sono lì con te. E ovviamente questa è una delle grandi caratteristiche delle macchine dell'epoca, dell'analogico, di qualità dell'epoca, che te li fanno suonare così vicini. Ascoltati qualsiasi album, anche i Beatles, insomma, che ascoltavamo le settimane scorse, come anche i Black Sabbath, i loro primi album soprattutto. Non lo so, c'è un'impressione e una percezione, ecco, da parte dell'ascoltatore differente.
Ascoltiamolo allora.
Same. in the darkest depths of Mordor. I met a girl so fair, but Gollum and the evil one crept up and slipped away with her.
Una bella ballata, ma arriva un avventuroso, un Moby Dick, no? E questo invece come lo presentiamo, questo brano?
Beh, già abbiamo parlato Bonham nella puntata scorsa, insomma se vuoi ne riparliamo e anche molto volentieri, magari illustrando dei lati meno chiari, insomma, della sua personalità. Diciamo che Moby Dick inizialmente, insomma, diciamo questo, Moby Dick è sicuramente un brano che è proprio un'introduzione alla sua batteria e al suo assolo di batteria. Lui è diventato anche famoso, insomma, per i suoi approcci live negli assoli di batteria, anche perché comunque riusciva in ogni modo a rendere veramente espressiva e quasi piena di tonalità questo strumento, che è uno strumento sordo, no? Che non ha riferimenti armonici o melodici. Invece Bonham riusciva in un modo tutto suo, insomma, a renderla particolarmente viva, proprio per questo approccio tutto suo, tutto totalmente personale alla tecnica batteristica. Dicevamo, non aveva fatto scuole lui, e era anche abbastanza indisciplinato, però nutriva un amore così forte per lo strumento che era diventata una forma di monomania per lui, tant'è che addirittura smesso di fumare per arrivare a fine mese, insomma, e aveva detto alla sua ragazza dell'epoca, insomma, che aveva smesso di suonare la batteria, ma in realtà la suonava continuamente, non poteva smettere, insomma. Quello che sentiva lui è che doveva sviluppare una voce propria, ecco. Per esempio, questo è un argomento che spesso viene trascurato nel rock, nel senso che non lo trascuravano i giganti del rock, appunto gente come le Zeppelin, i Deep Purple, i Black Sabbath, i Rolling Stones e così via, ma viene trascurato oggi. Mi sono ritrovato una volta a pranzo a Los Angeles, pensa, con uno dei più famosi docenti al mondo di chitarra elettrica, si chiama Steve Trovato, è stato il maestro di tanti chitarristi famosi, e si era usciti sul nome di un chitarrista in particolare, tra l'altro straordinario, insomma, bravissimo, però non faccio il nome adesso, in questo momento, insomma, perché quasi sembra che ne parliamo male, in realtà non stiamo parlando male, però non voglio dare brutte impressioni in questo senso. E si era uscito fuori su questo chitarrista un amico mio, insomma, un chitarrista tra l'altro bravissimo, diceva: per me lui è il più bravo di tutti in questo momento. Al che Steve Trovato disse: sì, è straordinario, è bravissimo, sa fare tutto quello che gli altri non sanno fare. Ha detto, dice, però secondo me c'è una cosa che conta più di tutto il resto e che definisce i grandi: la propria voce. Cioè, la cosa più importante per un musicista è proprio sviluppare la propria voce. E questo ovviamente faceva riferimento proprio a dei nomi ben precisi. Immagina Santana con la sua chitarra, o David Gilmour dei Pink Floyd. Sono chitarristi assolutamente riconoscibili alla prima nota, ma non perché poche note ma buone o cose del genere. In realtà è proprio l'intensità, l'intenzione, l'attitudine che hanno verso lo strumento che li rende unici e proprio hanno questa voce caratteristica per cui li riconosci in poche note li riconosci. E questa era la cosa fondamentale, e era la stessa cosa che pensavo Bonham. Chiunque ascolta la batteria di Bonham sente il suono dei Led Zeppelin, insomma, sente Bonham. Chiaramente, insomma, era un elemento molto creativo, anche un elemento molto particolare dal punto di vista caratteriale, anche perché comunque era dedito all'alcol Bonham. E era famoso per distruggere tutte le stanze degli alberghi che gli capitavano sotto, perché diventava molto violento quando era un po' ebro,
Alterato.
alterato, sì. E quindi addirittura c'è stato un periodo in cui le Zeppelin, cioè gli altri membri delle Zeppelin, non dicevano a Bonham in quali stanze stavano all'interno dell'albergo, in modo che lui non li potesse trovare, perché altrimenti distruggeva pure quelle. Quindi molto particolare, insomma, ma in realtà quando non beveva era una persona placidissima, insomma, ecco perché il nome Bonzo che gli era stato affibbiato. Però, insomma, questi estremi, estremi che hanno portato poi anche alla sua morte, e si trovò nella villa di Jimmy Page nel 1980, insomma, nel settembre 1980, a fare le prove per il nuovo album che stavano cercando di mettere in piedi le Zeppelin all'epoca, però era talmente tanto ubriaco che dovette smettere di suonare la batteria. Fu accompagnato in una delle stanze di sopra, si mise a dormire e non si risvegliò più perché soffocato dal proprio vomito, morì durante il sonno, insomma. Fu una grande perdita, diciamo il più grande batterista rock di sempre, forse, ma soprattutto il batterista delle Zeppelin. Tant'è che i Led Zeppelin, dopo la morte di Bonham, diramarono un comunicato dicendo che la band era sciolta, non potevano fare a meno, insomma, del proprio amico, ovviamente nel loro percorso, la band, i Led Zeppelin, finivano lì. Questo era il dicembre del 1980. Diciamo mese terribili, annus terribilis, mese terribilis, come si potrebbe dire, come si diceva mese in latino, mi sa che non c'erano i mesi ancora, o comunque il calendario romano era diviso, insomma, diversamente. Però diciamo che quel dicembre 1980 ha visto la fine delle Zeppelin, la morte di John Lennon, diciamo che basta e avanza, insomma, dai.
Un segno, un segno. E allora ascoltiamoci Moby Dick, celebriamo la sua batteria. Beh sì, vorresti ascoltarlo per ore, non in questi pochi minuti, perché in realtà il suo andare è continuativo, no? Non si ferma, sembra che non si voglia fermare mai, e questo è in tutta la sua variabilità dell'armonia che crea con la sua, col suo strumento sordo, finto sordo, perché in realtà è molto armonioso.
Assolutamente. Poi lui lo si può sentire, insomma, accordava anche la batteria in modo particolare, cioè lui preferiva ovviamente le sue tensioni diverse dalle altre. Aveva sviluppato proprio un modo di colpire la pelle, completamente diverso dagli altri. Aveva addirittura, c'è stato un periodo in cui aveva riempito di carta stagnola l'interno della batteria proprio per renderla più risonante e più vicina, insomma, al suo gusto musicale, in modo che non dovesse colpire così forte la batteria per ottenere ovviamente lo stesso volume, insomma, della percussione. Diciamo che in realtà non dipendeva ne da niente di tutto questo, non dipendeva, come dicevamo, dalla sua batteria, non dipendeva, insomma, dal metodo di ripresa di Jimmy Page, della batteria di Bonham, dipendeva solamente da se stesso, insomma. Tant'è che è famoso il racconto di un altro rocker che diceva che avevano messo in una stanza, insomma, una batteria da bambini. Praticamente una mini batteria, e John Bonham si era messo a suonarla così per divertimento, e il suono che usciva fuori era proprio quello di John Bonham.
Strepitoso, strepitoso veramente. E Zeppelin 2 chiude con un album che racchiude proprio le caratteristiche della musica delle Zeppelin. Blues, hai detto folk, rock.
Sì, Bring It On in realtà è un pezzo proprio blues, dall'approccio blues, e poi arrivano queste scudisciate maestose, sempre maestose da parte della chitarra di Jimmy Page. È un po' l'approccio tipico dei Led Zeppelin alla musica. Quindi, insomma, situazioni sempre molto dinamiche, sempre a base blues, matrice blues, e sempre con questi riff di chitarra straordinari, e questo è dichiarata proprio come cover blues, in particolare di Sonny Boy Williamson. Ascoltiamola, magari salutiamo gli spettatori e diamo appuntamento a qualche altra cosa di rock. Che dici la prossima volta?
Eh
Fernanda.
sì, facciamo una sorpresa ulteriore perché non lo lanciamo mai, non sappiamo mai quello che poi verrà trasmesso nelle puntate successive. Racconteremo ancora del rock e per il momento ci lasciamo con le Zeppelin 2, Bring It On Home, e vorrei che la lanciassi tu. A presto, a sabato prossimo. Ciao Pierangelo e grazie.
Ciao Fernanda, questo è Bring It On Home dell'album Led Zeppelin 2, uno degli album più importanti della storia del rock. Abbiamo affrontato con questa puntata, insomma, diversi argomenti. Se vi va, se vi capita, compratevi il CD, riascoltatelo per intero, perché questo, come tutti gli altri album delle Zeppelin, è un capolavoro. Track.
gonna hold. Think it don't hold to you. Watch out, memory.